E questa è Block Notes, io sono Alessio Damaccioni, buon pomeriggio a tutte e tutti. Chiudiamo oggi con il terzo e il quarto episodio la miniserie dedicata alla dittatura della merda. Di cosa si tratta? Cos'è la dittatura della merda? Un po' l'abbiamo voluto tratteggiare nei primi due episodi. In questo terzo episodio lo definiremo in modo più ampio, quasi filosofico, con il nostro Valentino De Luca. Ciao Valentino.
Ciao Alessio, un buon pomeriggio a te e a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network.
Oggi non in presenza, ma diciamo così, nella forma della didattica a distanza, il nostro Valentino De Luca. E
Siamo in DAD.
Sei in DAD, io sono in DAD,
sei il maestro.
Io sono il maestro e tu ovviamente stai lì a recepire. No, non è esattamente così, abbiamo un po' deciso insieme, abbiamo un po' costruito insieme questa idea un po' provocatoria, un po' divertente, un po' così, anche un po' volgare da un certo punto di vista, no? Tutto è partito da uno spunto che tu mi hai offerto, uno stralcio, uno spezzone molto breve del film Dracula, no? Lo ricordiamo, il film sul terremoto e la ricostruzione in Abruzzo della Guzzanti, che insomma sottolineava un pochino così quello che era un po', si può dire, il modello Berlusconi, almeno dal punto di vista della Guzzanti. Quindi la dittatura, guarda, ascoltiamoci la definizione proprio della dittatura della merda e poi ne parliamo un attimo in senso un po' più estensivo, se vuoi. Ascoltiamo un attimo il tempo di farla partire, che oggi eccoci qua.
Io ho pensato due cose, prima, se avessi avuto 25 anni me ne andavo, perché quando succede questo non c'è più niente da fare, meglio andarsene. E poi ho pensato, sì, non è la specie della dittatura della merda, ma non della tortura. Non ho le forze armate fuori di casa, non mi arrestano. Se dico certe cose mi diffamano, ma non mi arrestano. Non mi torturano, non mi picchiano. Se fosse anche a 25 anni potevo restare qui, perché è una dittatura della merda. Però oltre un certo limite non c'hai le forze per opporti a questo. Io ho parlato con un sacco di gente che è stata sotto le dittature e mi raccontavano la decadenza di alcune persone integerime. Si è cominciata a vedere quando tu vedevi che dopo anni, uno, due anni, ancora ripetevano: adesso cade, non può durare. Questa è la grande illusione, che ciò che è vuoto e che è fasullo non possa durare. Non è vero, dura.
E forse quest'ultima frase è quella che ci interessa di più, no? L'illusione che ciò che è fasullo non possa durare invece dura. Abbiamo un po' provato con gli ospiti delle scorsi due episodi ad affrontare questo argomento da vari punti di vista, poi parlando, insomma, anche chiacchierando insieme, eccetera, ci siamo un po' resi conto che veramente è profondamente sbagliato, no? E anche paradossalmente ingiusto attribuire così questa definizione di dittatura della merda soltanto al diciamo così, al ventennio berlusconiano, no? Non so se sei d'accordo, perché in realtà è proprio sono gli ultimi 20, forse anche 30 anni quasi della storia del mondo che sono intrisi di questa mediocrità che diventa sistema a cui è impossibile opporsi. Ti piace questa definizione un po', diciamo così, di secondo livello?
Ma a mio giudizio è anche quella corretta per diciamo analizzare questo fenomeno, perché se si fa una cronistoria di dove è cominciata la merda della quale noi siamo poi sudditi, allora chi segue ha studiato il ventennio berlusconiano, come ricordavi tu, potrebbe dire: ok, ma i prodromi allora andiamo indietro, troviamoli già in un certo craxismo che ha portato in Italia l'edonismo reganiano e ha fatto suo in un mix mortale, mi verrebbe da dire, il liberismo di oltreoceano con quello di oltremanica della Thatcher, e fino a creare poi la vera dittatura del Tina no? There is no alternative, che potrebbe benissimo ricondursi e riconfluire in quello che ricordava l'ahimè scomparso professore in Dracula, che diceva: ma la dittatura della merda, l'illusione è che sia aleatoria, che prima o poi finisca, in realtà non finisce mai. Ma è questa la dottrina di Tina, la dottrina there is no alternative, è quella, perché non c'è in realtà alternativa alla merda. Quindi, facendo una cronistoria, si potrebbe andare indietro, dire ancora no, perché gli anni 90 di Berlusconi, andiamo indietro di un decennio, e negli anni 80 ti becchi Reagan da una parte, la Thatcher dall'altra, e Craxi qua in Italia. Forse sono, diciamo, potrebbe essere cominciato da là una certa dottrina che poi ha portato alla dittatura. Le due cose non sono strettamente legate in senso univoco, perché comunque loro attuavano ognuno nei propri paesi una disciplina economica che aveva anche delle regole ferree. Poi però, diciamo, è anche secondo me sfuggito di mano, o si è adattato semplicemente allo scorrere del tempo. Questo liberismo alla fine è diventato iperliberismo spinto o turbocapitalismo, si è unito o forse egli stesso ha plasmato la società in maniera liquida, come diceva Bauman, finché siamo arrivati a, diciamo, la declinazione più deleteria di queste dottrine iperliberiste, cioè l'affermazione vera e propria della merda.
Tu ne dai una lettura economica ed effettivamente la mancanza di contenuti, no? La mancanza di contenuti reali, quindi lo svuotare di significato concreto, che ne so, la politica stessa, la giustizia, l'economia, l'informazione, no? La cultura, no? Svuotare la cultura della stessa cultura è lo strumento con cui poi, diciamo così, il capitalismo spinto vince la grande. Naturalmente bisogna trovare la complicità di chi accetta di farsi trasformare in un vuoto, no? A comprare più che a rendere. E forse ecco la differenza fra questa prima frase che tu dici, no? La frase sì, che globalmente quella dell'edonismo reganiano, forse dove il privato inizia a contare più del pubblico, no? Inizia veramente a pesare più del pubblico, però quello è un inizio, perché poi, a mio parere, non so se sei d'accordo, è dall'inizio del nuovo millennio che la situazione inizia a precipitare veramente, cioè fino ad arrivare a un nulla che dimostra tutto il suo essere nulla, e per questo è apprezzato, no? Ovviamente uno pensa sempre ai fenomeni politici, ovviamente di casa nostra, che però tu hai citato l'altra mattina, mentre ragionavamo un pochino sui contenuti, no? Da affrontare, a un episodio che è veramente ridicolo, no? Tu hai citato il motivo per cui è scoppiata una delle più sanguinose guerre di questo nuovo millennio, che è costata centinaia di migliaia di morti, che ha causato fenomeni storici aberranti come ad esempio la nascita dello Stato Islamico, che era la famosa bustina probabilmente di zucchero di Colin Powell, no? E mi ha colpito effettivamente il modo in cui tu l'hai descritta, cioè tu ti rendi conto che un fenomeno mondiale di quel livello è stato gestito, no? È stato fatto iniziare semplicemente raccontando una cazzata al mondo, e nessuno ha pagato nulla per questo. Letta così, effettivamente è quasi straziante, no? Come consapevolezza.
Sì, perché nemmeno lo stesso Bush, diciamo, è stato non certo chiamato come responsabile dei propri crimini di guerra a qualche tribunale internazionale, così come Blair c'era stato una certa, stava un po' sulla graticola un paio d'anni fa, tre anni fa, non mi ricordo bene, mi pare due o tre anni fa, è stato per un periodo sotto la graticola, sembrava quasi che dovesse succedere qualcosa, poi si è spento di nuovo tutto quanto. L'unico che ha cercato di farsi giustizia, capendo che non ne avrebbe avuta una, come dire, una da un tribunale ufficiale, non è nient'altro che non mi ricordo il nome del giornalista, Muntar Al-Zaidi, che lanciò una scarpa, giornalista iracheno che lanciò una scarpa contro Bush. Però Bush, devo dire, in maniera anche molto atletica, oggettivamente per un uomo della sua età, lo devo ammettere, riuscì a schivare con un movimento quasi pugilistico, riuscì a schivare questa scarpa che tipo proiettile gli stava arrivando in testa durante una conferenza stampa. E il 14 dicembre del 2008, quindi Bush schiva la scarpa, e quello è stato l'unico tribunale, il tribunale, diciamo, del popolo,
sì, sì, di,
che ha diciamo giudicato colpevole Bush. Per il resto, ovviamente, Colin Powell poi più tardi chiese scusa, disse che si era sbagliato, ma insomma, ma che cosa deve dire? Ovviamente, cioè, alla fine si tratta dell'invasione di uno Stato sovrano da parte di un'altra nazione, senza che le Nazioni Unite abbiano detto nulla in merito, e insomma, cioè, questo fa capire come il banco salti. Tu dici, ma Valentino, negli anni 60, 70, quello che è successo in Sud America non ti dice nulla, perché ti stupisci del 2003, dei fatti del 2003? Mi stupisco dei fatti del 2003 perché mentre nelle altre volte gli americani cercarono di usare l'intelligence, l'FBI, la CIA per fare, c'erano dei piani strutturati, finanziando una resistenza interna, finanziando l'opposizione, dando armi a chi potesse rovesciare il governo in carica, quasi sempre un governo di sinistra, governo di stampo socialista, e permettere gli amici dell'America. Questa volta l'America ha voluto, come dire, ufficializzare, ha voluto rendere, tra virgolette, fare un percorso legale, mandando Colin Powell alle Nazioni Unite il 5 febbraio del 2003. Questo agita una fialetta contenente della polvere bianca. C'era in quel periodo, forse alcuni lo ricorderanno, la paura dell'antrace, dicendo che quest'antrace era la prova che l'Iraq produceva armi di distruzione di massa. E un mese dopo seguì puntuale l'invasione. Poi successivamente queste affermazioni risultarono false. Dentro quella fialetta non c'era antrace, o se c'era non proveniva dall'Iraq, e quindi come è andata a finire lo sappiamo tutti noi, insomma, una nazione totalmente devastata, distrutta, anche se ufficialmente è una democrazia, ma la democrazia dove ogni giorno si fanno saltare in aria, e dove recentemente una parte dello Stato ha scelto di staccarsi dalla parte centrale per seguire, volente o nolente, questo fantomatico stato dell'Islam.
La cosa, mentre però quello che salta così agli occhi, anche visto in prospettiva da quel episodio, è proprio il fregarsene completamente della capacità di critica dell'informazione e dell'opinione pubblica, no? Perché
ma sai cos'è, Ale, che ti fa più male, perché se avessero fatto come in altri casi, ripeto, mandato avanti la CIA, l'FBI, fatto operazione di intelligence, oppure finanziato non so, una resistenza interna dando soldi ed armi per rovesciare il governo, almeno fai finta di non sapere, capito? Fai finta di non avere gli strumenti per vedere chi ha fatto cosa. È una cosa fatta sotto traccia, sono operazioni fatte sotto traccia. Invece quello che è successo nella invasione dell'Iraq del 2003 è proprio l'America, gli Stati Uniti, che cercano una validazione, capito? Che cercano, cioè, Colin Powell non è andato a casa sua, Colin Powell è andato davanti alle Nazioni Unite, capito? cioè loro hanno fatto proprio una cosa ufficiale, cioè ufficialmente sono state prodotte delle prove che erano false. E la sede dove è successa questa cosa sono state le Nazioni Unite. Cioè, ti rendi conto? Cioè, mentire alle Nazioni Unite, e poi però non ci sono conseguenze. Cioè, poi si scopre che non è vero, e quindi non, però non succede nulla.
C'è un'altra grande storia, no, in cui dentro la quale possiamo provare a divertirci a inserire questa categoria, che è qualcosa invece che riguarda questi ultimissimi mesi, quest'ultimissimo anno, la pandemia, ok? Quindi ragioniamo in termini, teniamo aperto il nostro filtro, la nostra lente, diciamo, il nostro così messa a fuoco sulla sul concetto di dittatura della merda, e pensiamo all'Italia, alla gestione della pandemia in Italia, no? Cioè, da un lato alla superficialità, al pressappochismo, alla faccia tosta, e dall'altro poi alla mancanza di una risposta, no? Cosa ti viene in mente? Di una risposta sociale, collettiva, sia da, insomma, noi parliamo di informazione principalmente perché quello facciamo, però anche, insomma, anche della famosa società civile. Cosa ti viene in mente come primo aspetto da voler inserire in un ipotetico così, un ipotetico schedario, no? Alla voce dittatura della merda, capitolo 172.000, la pandemia in Italia.
Perché capitolo 172.000?
Perché secondo me ci sono milioni di storie, di vicende, di affermazioni, di episodi che negli ultimi appunto 30 anni possono entrare nel libro della dittatura della merda, cioè degli episodi di mediocrità che diventa mediocrità e malafede che diventano paradigma e stanno bene a tutti, no? Quindi,
vabbè, ma dico, dai, quando tutto il Parlamento italiano certificò con il voto che Rubi Rubacuori era la nipote.
Ok, qualcosa di questo tipo. Esatto, quello era, abbiamo detto, fatto salvo Berlusconi, cioè Berlusconi è il motivo per cui viene espresso questo concetto, no? Fatto salvo quello, credo, nell'ultimo anno.
Nell'ultimo anno.
Sì, l'anno di pandemia, no? La pandemia in Italia, cosa ti sa di dittatura della merda? Se vuoi ti posso dare suggerimenti.
Ma io sinceramente la vicenda un po' dei camici, la vicenda in Lombardia che scoperchiò, mi pare, Report, con i legami di Fontana, con delle parentele dei legami di Fontana.
E poi una vicenda sparita nel nulla.
Esatto, il fatto che quella vicenda sia poi sparita nel nulla mi sa di dittatura della merda.
Gli 80.000 medici e infermieri da assumere.
Da assumere, oppure i nostri eroi che sarebbero stati, insomma, avrebbero riso un pochettino trovando aumentati i propri emolumenti in busta paga, e poi in realtà dei rimborsi riconosciuti sono stati veramente ridicoli, proprio ridicoli.
Le casse integrazioni
che non sono mai arrivate, lasciando alla fame e allo stremo migliaia e migliaia di cittadini che solo di quello campavano, oppure una parte delle forze dell'ordine che si è prestata a show televisivi, insomma, facendo una cattiva pubblicità e dando una cattiva immagine anche di loro stesse, che insomma comunque
la caccia al padrone di cane, sì, nel parco.
La divisa, sì, certo, sempre una certa, deve avere sempre una certa condotta anche di serietà, imparzialità. Nel momento che tu diventi, ti fai guidare da Barbara D'Urso che dice al poliziotto, al carabiniere, non mi ricordo chi era, vai là, vai a cercare, guarda quello col cane, c'è sto signore anziano che si sente sto drone sulla testa, cioè diventa la dittatura della merda, diventa tutto parossistico, diventa tutto una bufiletta che ti fa perdere ogni tipo di riferimento, di fiducia. Però secondo me un episodio che ciò è legato al buon Giorgetti, al buon Giorgetti, che per fortuna è ancora rimasto su YouTube, pochi mesi prima della pandemia, in una conferenza pubblica, in un certo senso prendeva in giro, cioè diceva no, perché io allora avevo mal di testa, sono andato dal medico privato, e poi diceva beh, ma d'altronde, ma chi è che va dal medico pubblico? Cioè, ma esistono ancora i medici di famiglia? Ma chi è che va nel 2020 dal medico di famiglia? E poi, insomma, facendo intendere che una sua certa concezione della sanità pubblica. E poi, insomma, sfortunato lui, pochi mesi dopo è arrivata una pandemia mondiale, ed ecco che la sanità pubblica è stato l'unico baluardo dove potevi curarti, che ti prendeva in carico quando c'avevi i polmoni pieni d'acqua. Insomma, anche quello, devo dire, se dovessi scegliere un simbolo, è un bel simbolo, insomma. Chissà se non si trova, mi pare che si trova su YouTube.
Vediamo, guarda, te lo cerco in diretta. Una cosa interessante va ecco, no, come tu giustamente dicevi, la bustina di antrace, che in realtà era zucchero di canna, no? Il fatto che nessuno si sia assunto una responsabilità, anzi, che nessuno abbia attribuito a qualcuno in modo ufficiale, con degli attacchi circostanziati, rispetto alle condizioni della sanità pubblica italiana, no? A me, forse un po' ideologicamente, ma questo sconvolge. Perché il pensiero di Giorgetti, no, non era soltanto suo, no, ma era che comunque qualche, forse, cioè, ha avuto responsabilità di governo, ha avuto responsabilità di governo forse minori di chi invece ce l'ha avute più a lungo termine e ha devastato la sanità pubblica, no?
Sì, assolutamente, ma
penso anche al PD, tanto per dire dei nomi, no? Che teoricamente difende quanto c'è di welfare, e poi di fatto è quello che lo prende a accettare il welfare, l'ha preso accettato nel corso degli anni, ogni volta che è stato al governo, e c'è stato un sacco al governo del PD, perché un'altra caratteristica surreale di questo paese è che è stato per tantissimi anni al governo un partito che tendenzialmente non ha mai vinto un'elezione. Poi questo è clamoroso, se ci pensi, no? Tutto normale all'interno delle regole della nostra democrazia, però colpisce, perché non c'è una riflessione su questo, quando invece andrebbe fatta, forse, no?
Ma diciamo, recentemente Giorgia Meloni si è espressa in tal senso, dice: ma chi mi tiri fuori, chi mi stai citando? Beh, Alessio, innanzitutto ti sto citando l'unico partito all'opposizione ufficialmente, insomma, che ti piaccia o no, è l'unico partito all'opposizione. E punto primo. Punto secondo, ti sto citando la leader di un partito che ha, insomma, è il terzo, ormai sta diventando forse il terzo partito d'Italia, insomma, perché si sta praticamente mangiando tra 5 Stelle e PD, insomma, sta facendo una scalata, adesso sarà il quarto partito, ma chissà, forse è candidato a diventare addirittura il terzo partito d'Italia. Quindi bisogna, nonostante l'idea che tu puoi avere personalmente o no dell'onorevole Meloni, insomma, per quanto puoi concordarne o meno con le idee, però quando parla, insomma, se sei un giornalista politico, devi sentire quello che dice. E ha detto esattamente quello che stavi dicendo tu, che più ormai sono anni che il PD veramente va in picchiata libera nei sondaggi, perde consenso, e insomma la strategia di Zingaretti è messa sotto la lente, e Zingaretti lente di ingrandimento, e Zingaretti stesso sotto la graticola. Diciamo che il PD perde consenso nella popolazione, e in realtà mantiene però saldo i luoghi di potere. Forse, Alessio, forse la dittatura della merda passa anche per questo, per l'intelligenza di capire dove si gestisce il potere, e ormai c'è un passaggio totale dalle piazze, dai luoghi che possono essere le strade, possono essere le piazze, l'elettorato, il consenso delle persone, eccetera, 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 per invece scegliere determinati gangli e di potere dove si incrociano queste autostrade di potere e mettere lì le proprie persone. E forse questo è, diciamo, un rimedio ancora maggiore del non avere un consenso numerico.
Ti faccio una domanda in conclusione di questo episodio, di questo terzo episodio di questa miniserie. Quanto siamo immersi quindi in quello che il professor Ferdinando Taviani, questo è il nome del professore che è intervenuto nella parte finale di D'Aquila e che è veramente purtroppo è morto qualche mese fa, quanto siamo immersi in questa dittatura della merda oggi, sulla base di quello che abbiamo detto in questi tre episodi insieme, di quello che ci è venuto in mente in queste settimane, che abbiamo un po' focalizzato la nostra attenzione su questo punto di vista, quanto è peggio di quando, appunto, del periodo a cui faceva riferimento.
Ma Alessio, tu hai avuto un presidente del Consiglio, ma che però non voglio veramente farne una valutazione politica, ma cioè tu hai avuto, ma tu, cioè, io non so, ma tu ti rendi conto che il presidente del Consiglio non cioè, in realtà era espressione di nessuno. Cioè, in realtà è un onesto avvocato e professore.
Ah, tu parli del penultimo, non dell'ultimissimo che abbiamo adesso.
L'ultimo è ancora peggio. L'ultimo è mandato da non si sa chi, perché il Presidente della Repubblica Mattarella chiedeva una figura di alto profilo e Renzi, facendo suoi i desiderata di determinate gruppi di potere, innesca una crisi che ci fa trovare con Mario Draghi, che dal punto di vista economico, politico, io non dubito che sia una persona di alto profilo, ma dove sta la politica? Dove sta in un certo senso anche la democrazia? Ma il presidente invece del Consiglio precedente era un onesto avvocato e professore di diritto, anche lì nel suo campo sarà bravissimo, è bravissimo, ma veramente, veramente che nel giro di un anno e mezzo è riuscito a governare con la destra estrema e sovranista per passare da una sinistra iperliberale e solamente come diciamo continuità, come fil rouge che unisce queste due esperienze è la continuazione del suo partito, i 5 Stelle, per nei posti di potere. Ma se tu ci pensi, ma chi sono queste persone? Oppure adesso tutte le sere tu vedi Casalino che va in tutte le trasmissioni a pubblicizzare il suo libro, che è anche una storia personale anche affascinante, non lo voglio negare. Però se tu ci pensi come ha concepito la comunicazione di questi ultimi due anni, i DPCM che venivano passati sotto banco ai giornali, i giornali che anticipavano e poi diciamo lo staff di Casalino che si faceva il vaglio dei social per vedere la reazione delle persone alle anticipazioni del DPCM per poi correggerlo in corso d'opera, che cioè è una mediaticità della classe politica e dell'esperienza politica tutta che
ma di basso livello, però una mediaticità di bassissimo livello.
Ma infatti non abbiamo detto la dittatura dell'oro, la dittatura dell'oro, scusa, è quello. E Mario Draghi è l'espressione, poi il profilo di alto profilo, e poi in realtà c'è stata una rincorsa a saltare dentro al carro, per cui tu trovi nomi che ti devi ricordare di quando avevi 25 anni, 28 anni, 27 anni, per ricordarti quei nomi.
Tra ministri e sottosegretari intendi questa cosa qua?
Sottosegretari, invece sono ritornati in auge, ormai... diciamo determinate sedi sono proprio svuotate completamente di senso, sono diciamo mere ripetizioni, e per cui ognuno si mette nella propria, come dire, nella propria casta o nel proprio piccolo gruppo d'appartenenza, e si mette nel fortilizio, come dire, l'un con l'altro armati, difendendo il più possibile il potere raggiunto e, diciamo, i piccoli privilegi, le piccole cose che può ogni volta rosicchiare, ma a essere rosicchiata, però a essere erosa nel suo totale, è proprio la democrazia, è proprio la rappresentanza delle istituzioni che viene meno. Insomma,
diciamo che siamo ancora parecchio dentro quella dimensione lì. Ti ringrazio, Valentino. Si conclude qui il terzo episodio. Dici di no, concludi. Siamo? Frase conclusiva, epiteto conclusivo, vai.
L'epiteto conclusivo è che, diciamo, purtroppo non vorrei essere Cassandra in questo, ma se non c'è un evento forte, un evento molto forte, che di solito viene dall'economia, di solito viene quando la gente ha fame, semplificando al massimo il discorso, se non c'è un evento forte, un elemento di rottura e discontinuità, questa, esattamente come preconizzava il professore in Dracula, questa dittatura della merda teoricamente come la cacca, scusate il paragone, galleggia per tanto tempo prima di essere dissolta, così, diciamo, te la puoi portare veramente a lungo. Non è assolutamente detto che questo peggio, diciamo, è arrivato il peggio, ma poi arriva il peggio. Se non c'è un elemento traumatico in cui diciamo, chi veramente non ha nulla supera enormemente chi ha poco, ma fa anche in modo però di riprendersi quel suo spazio, senza un evento traumatico del genere, questa dittatura te la porti tranquillamente lungo il corso delle, almeno mie e tue, essendo quasi coetanei, esistenze. Forse, speriamo, di fine dei nostri nipoti, non lo so,
chissà,
ma noi
chissà.
La portiamo su.
Esa è una soddisfazione, come dice Taviani, no? Perché non è vero che ciò che è fasullo finisce, no? Può anche non finire. Grazie Valentino De Luca, ci ha accompagnato da questi tre primi episodi della dittatura della merda. Ti salutiamo, ciao.
Ciao a tutti, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori.
E noi ci avviamo a chiudere questo terzo episodio, vi aspettiamo per il quarto e ultimo episodio, sarà con noi, con me, con me, il giornalista, filmmaker, autore di reportage Pablo Castellani, insieme a lui osserveremo e racconteremo un altro aspetto, no, che c'entra tanto col concetto di dittatura della merda, che dal punto di vista che stiamo elaborando in questa miniserie è un po' il crollo totale di un tipo di riferimento culturale, no? Di un riferimento di capacità di mettere in relazione e in progressione per valore di importanza le questioni. Vi aspettiamo al quarto episodio. Grazie per l'ascolto.